Prosegue la conversazione con Quirino Principe, critico musicale, musicologo, germanista, poeta, traduttore e saggista, figura di riferimento della vita musicale italiana, incontrato nella sua dimora milanese a pochi giorni dal suo 90° compleanno. Ama citare una splendida poesia dal titolo Ajedrez, scacchiera di Jorge Luis Borges, che narra di due giocatori di scacchi che pensano di essere loro, con il loro arbitrio, a muovere i pezzi sulla scacchiera e non sanno di essere loro stessi pezzi posti su un'altra scacchiera.
Ma direi che dal punto di vista escatologico, quella poesia è l'ossessione della mia esistenza. Lo è stata dal momento in cui nel 1961 io, a Belluno, disperato perché ero stato piantato da mia moglie, che non era ancora mia moglie, no? Era appena il principio, mi aveva dato qualche speranza, e poi alla fine della prima estate, tornata lì, non mi voleva più. Ecco, per cui quel giorno ero disperato, piangevo proprio con le lacrime. Io sognavo quel giorno, la vedrò a Belluno, la prima volta che la vedo dopo 3 mesi, no, 2 mesi insomma di estate, e quindi la porterò a fare una passeggiata, poi andremo a pranzo insieme, e poi non si sa mai, eccetera. Invece tutto contrario, diverso, proprio sgarbata. Si era arrabbiata perché io ero tutto vestito allicchettato, adesso vesto come Lucifero vuole, ma allora ci tenevo molto, le cravatte, giacche, eccetera. E io mi ho portato un vestito blu con i bottoni d'argento per andare alla riunione di inizio dell'anno scolastico. E lei si presentò con un vestito, un tailleur blu dello stesso colore con i bottoni d'argento. Lei si arrabbiò moltissimo e io non ero responsabile, non lo sapevo, ma era un pretesto per scaricarmi, non mi voleva più. Allora io feci una camminata fino alla parte inferiore di Belluno, che è tutta in discesa la città, e andai nella solita libreria Tarantola dove andavo a prendere i libri, una bellissima libreria fra l'altro. Vedevo sempre questo libricino della Feltrinelli, piccolo, economico, ma non sapevo che fosse Borges, sapevo che era sudamericano, pensavo che fosse uno dei soliti rivoluzionari americani, no? Dopodiché, ma vediamo un po', devo pensare ad altro, e presi questo libro, era l'Aleph, e me lo portai nella mia pensioncina dove stavo, e incominciai a leggerlo. E per me la vita cambiò nel momento in cui cominciai a leggere il primo dei racconti. Le mie prove ebbero inizio in un giardino di Tepe Hecatompilos al tempo dell'imperatore Aureliano, e con questo incomincia il famoso racconto in cui lui trova Omero diventato una specie di verme, no? Sulle rive di un fiume d'Egitto, in cui gli immortali sono diventati quello che sono, cioè delle larve immonde e così via. Ricordo che tutto quel pomeriggio dimenticai quella tale, poi diventata mia moglie, leggendo Borges. Per me Borges, insomma, io tutti i giorni religiosamente lo rileggo, anche nel mio ormai famoso abbastanza diario segreto, che poi le faccio vedere, se vuole, le faccio sbirciare. Ecco, sì, certamente. Il finale di quella poesia, già ne ho parlato prima, che Dios detrás de Dios, la trama empieza, eccetera, è proprio l'ossatura fondamentale del mio sguardo escatologico, ossia qual è il punto focale dell'universo, qual è il vertice dell'universo, della realtà, creata o non creata, eccetera. Risposta: nessuno. Nessuno. Perché il punto è inesteso e perché c'è sempre qualcosa in più. Uno che sia al vertice del polo nord avrà sul polo nord che cosa ha di sé? Non un piede, perché il piede si allunga una parte nell'emisfero, parte a ovest, eccetera. Cioè non esiste l'assoluto. L'assoluto in assoluto non può esistere, poiché se esistesse soltanto l'assoluto non ci sarebbe nulla. Se Dio a un certo punto occupasse tutta la realtà e dovrebbe abolire tutto ciò che non è Dio, non ci sarebbe più neanche Dio, poiché Dio è un pensato, non è una cosa materiale. Ma se nessuno lo pensa dall'esterno, non esiste questo pensiero. Mi sembra abbastanza logico. Ecco, l'avranno detto altri filosofi, naturalmente, cioè lo so che l'hanno detto altri filosofi, ma io lo sento, lo vivo profondamente tutto questo. Ecco perché, d'altra da qualche tempo ho preso l'abitudine, e questo è un fatto recentissimo, nella mia biografia è un fatto capitale perché è recente, ho incominciato a rivolgermi a qualcosa, io lo chiamo il cosmo, ciò che è ordinato, ciò che ha una sua composizione ordinata, mi riferisco al suo funzionamento, dovrei invece che dire aiutami mio Dio, dico aiutami mio funzionamento del cosmo, ma è ridicolo a dirsi, però più o meno ho questa idea, cioè che nell'ingranaggio del cosmo, che è mirabilmente descritto dalla poesia Headdress di Borges, se Dio esiste, esiste soltanto perché c'è il contraltare, e quindi l'esistenza di Dio è relativa, ecco, e quindi anche oggetto di discussione, di trattative, perché non può esistere l'assoluto, perché la parola esistere esclude l'assoluto. Ciò che esiste existit, cioè è venuto fuori da qualcosa o verrà sempre fuori da qualcosa, e tutto quello che c'è, per quanto sia altissimo, è venuto fuori da qualcosa. Sembra veramente una riduzione ad un linguaggio elementare piuttosto ingenuo, però ecco, io lo soffro, lo sento, e da qualche tempo incomincio con i miei pensieri a venire a patti con questa realtà, che è una realtà descritta da Borges, o se vogliamo, come dicevo prima, nella novella, credo che sia la terza o quarta del Novellino, di anonimo, di non conosciuto autore, lei conosce, l'ho già detta prima, no? Il giullare capita ruzzolando nella sala, nell'aula magna della Sorbona, che è confinante col Palazzo Reale, e cosa fai qui? E voi cosa fate? Stiamo discutendo con Dio, e cosa c'è al di sopra di tutte le cose è Dio. E il giullare dice, ma è sopra di Dio cosa c'è? Come? Cosa vuol dire? Cosa c'è? Secondo te cosa c'è? Dice, secondo me c'è un cappello. Sopra Dio c'è un cappello, il cappello di Dio, ecco. Poi se ne va cacciato via, no? E poi il rettore dice agli altri, sentite, però, ecco, che cosa avete da confutare con termini filosofici quella risposta che ci ha dato quel villano? Cioè, io penso che l'idea della verticalità debba essere sostituita dall'idea della circolarità definitiva, perché allora in questo modo le cose funzionano. Si arriva a un certo punto, ma dopo quel punto si ritorna da capo senza bisogno di immaginare un'altra realtà, è la stessa realtà, è la forma circolare, il cerchio. Dante l'aveva capito, secondo me.
Nur ein Jahr.
Quirino Principe ad alcuni favoriti dalla sorte ha donato i versi dedicati ad Arimane, figura mitica che nella religione persiana antica è il principio del male, re delle cose, autore del mondo, arcana malvagità, che Giacomo Leopardi scrive nel 1833 e che lei ha pubblicato e commentato in un'edizione limitata davvero preziosa, riproducendo nel manoscritto.
Certo, sì. Ecco, devo dire, il rapporto nasce con un uomo un po' difficile, che mi è molto caro, ma che mi è difficile trattare perché mi subissa di desiderio di un rapporto continuativo e io non ho tempo di viverlo. È un editore, si chiama Fassio, persona stimabilissima, della famosa famiglia di armatori liguri, la famiglia Fassio. Lui però non è armatore di professione, credo che sia un proprietario terriero in origine, quindi un agricoltore di alto rango. Sono stato a casa sua a avere una simile residenza bellissima in campagna. È un uomo di talento, quasi vicino al genio. Non so, è, come dire, svogliato, ha delle accensioni straordinarie e poi gli passa la voglia, troppo faticoso, anche perché il suo ideale, io i libri li faccio tutti da cima a fondo, anche materialmente, me li faccio io, me li cucio io, no, sul serio, eh? Me li produco io. Poi si presenta alla Fiera del Libro ogni anno, per esempio, no? Certo, un piccolo spazio. Il mio libro di poesie ultimo è pubblicato da lui, che si chiama Aion, l'eternità, eccetera. E, sì, è straordinaria la sua attività, anche perché lui ha creato dei libri alla Borges, non proprio. Borges parla di un libro circolare, in cui il numero delle pagine è infinito. E lui ha creato dei libri che si aprono a ventaglio, per cui uno dice dove continua il testo e continuamente c'è l'insidia successiva, e sono bellissime queste piccole cose che lui fa. E allora io a un certo punto gli ho proposto, io scrivo, c'è una breve raccolta di sole 5 poesie, un poema in 5 parti che ha come oggetto il cosmo. Ormai io sono attratto da quel tema. La mia grande disperazione è non poter vivere tanto a lungo da poter sperimentare un viaggio interplanetario, anche qui vicino, insomma, anche su Marte, su Plutone, ma insomma fare questa esperienza che faranno altri che probabilmente non avranno forse le esperienze di lettura, di conoscenze culturali, e saranno dei salami, la preoccupazione se si respira abbastanza, se ci si può lavare, cose di questo genere, senza pensare cosa voglia dire. Quindi anche qui siamo di fronte al tradimento del sublime che mi è impossibile, no? Che cosa sia il sublime io penso di saperlo per quanto riguarda me, ma mi è inafferrabile, irraggiungibile.
Rimanendo sulla letteratura, impossibile non fare riferimento alle sue letture d'Antis, una lettura integrale dal principio alla fine della commedia tenute nella sede della casa editrice Jacabuc. Pagine non lette ma recitate in stile teatrale. Lei conosce ovviamente l'intero poema dantesco, sì, a memoria.
Ecco, devo dire che io voglio che la mia lettura d'Antis risulti molto articolata, non sia mai monotona, per cui stranamente inizialmente dicevo io dirò tutto a memoria. Ho visto che non funziona sempre, che in certi momenti, in certi canti, si annoiano, mentre non si annoiano se io assumo il piglio del magister di una università del 200, Padova per esempio, Macerata, e faccio il commentatore e quindi leggo. E ho visto che funziona moltissimo questo criterio per attirare l'attenzione. Ci sono i canti nei quali io esagero un po' l'erudizione, dicendo scusate se questa è pure erudizione, e naturalmente sono attratti da questo fatto, perché assumo un'aria, come dire, disperata e minacciosa nello stesso tempo, no? Sa che io recito anche, no? Normalmente. E funziona bene. Naturalmente è chiaro che il canto quinto dell'inferno, il canto di Paolo e Francesca, non vado a sprecarlo con questa finzione. Lo dico come necessario. Il canto tredicesimo dell'inferno, cioè il canto su Pier della Vigna, no? I suicidi, eccetera. Ecco, lo drammatizzo. Anzi, in certi momenti ho avuto un partner, un attore del piccolo teatro, un caro amico, naturalmente anche qui c'è il nome che non non importa, poi glielo dico perché semplicemente viene meno la memoria in questa fase di vita, ecco. Ma comunque è bello avere anche un partner che ci fa la seconda voce, crea il dialogo e così via. Ma quando devo leggere per esempio quei canti dottrinali e minacciosi, chi fa questo viene punito eccetera, è inutile immaginare un dialogo, no? Una declamazione. Certo, il sesto canto del Purgatorio è bello dire un sordello eccetera, a un certo punto dire io sono sordello della tua terra, e l'un l'altro abbracciava, vai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua tesa, di fare al cittadin suo quivi festa, ed ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei che un muro ed una fossa serra. Guarda, misera, dentro dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno se alcuna parte in te ti pace gode. Che mal perché ti racconciasse il freno Giustiniano se la sella è vuota. Senz'esso fora la vergogna meno. Ai gente, che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi quel che Dio ti nota. Vedi come sta fiera e fatta fella, per non essere corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella, eccetera, eccetera. Ti piace?
Fantastico. Sì.
Bene, ecco, questi sono i canti che meritano naturalmente proprio la recitazione. Adesso sono agli ultimi canti del Paradiso e quelli non me li toglie nessuno, quelli li recito proprio, anche perché sono meno dottrinali, cioè insomma il discorso fatto a Beatrice, o donna in cui la mia speranza vige e che soffristi per la mia salute nell'inferno lasciar le tue vestigie di tante cose che ho fin qui vedute, della tua grazia e del tuo valore. Riconosco la grazia e la virtute. Tu mai di servo tratto in libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare aveva potestate. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia che hai fatto sana, piacente a te, dal corpo si disnodi. Così orai, ed ella si lontana come parea, sorrise e riguardommi, poi si tornò all'eterna fontana, detto con un rassegnato insomma, per guardare Dio non ha più guardato me.
Quirino Principe, come vive questo periodo storico particolarmente ostico per chi dichiara aperta ostilità verso tecnologia informatica, ma anche lei che si è sempre dichiarato irriducibile ostile verso la volgarità del potere libero?
Certo, ma io la uso necessariamente. Ma perché la uso? Perché se non la usassi il Vox Populi direbbe che sono incapace. Io invece devo dimostrare che non mi piace, non la amo, ma non ne sono incapace. Non ho detto che ne sono capace, no, non mi interessa, ma non ne sono incapace. Con questo il problema è chiuso, perché se dicessi ne sono capace, allora perché non ci fai una bella no, non mi interessa, però non ne sono incapace. Se è necessario lo faccio. E perché lo faccio? Perché ho letto Omero, perché ho letto gli Scaldi, ho letto Hildebrand's Lied, no? E ho letto i poemi appunto scaldici norreni, e perché ho letto i tanka giapponesi. Ecco, per questo riesco a sopravvivere, no? Voi cosa credete? Che si sopravvive facendo, non so, la lotta per avere il miglior posto nell'azienda, no? Quello è semplicemente un idiota logoramento della nostra esistenza.
Grazie Quirino Principe.
Grazie a lei, grazie a voi, grazie a chiunque mi dia la possibilità di definire con parole, in prosa o in poesia, poco importa, questa cosa indefinibile e per certi aspetti molesta che è la realtà. nella quale poi la nostra esistenza risulta ancora più marginale e quindi ancora meno giustificabile. Soltanto uscendo forse dalla porta di servizio si può trovare un bel sentiero che ci porta verso la cima di una montagna.